Laser.
Les valeurs inventées jadis par la bourgeoisie et qu'elle lança à travers le monde, l'une est celle de l'homme et de l'humanisme, l'autre est celle de la nation. C'est un fait. La nation est un phénomène bourgeois.
La voce di Marguerite Duras che legge un brano di Aimé Césaire tratto dai nostri archivi ad aprire questa puntata dedicata alla figura di una delle più grandi scrittrici del Novecento, autrice di culto. La sua opera comprende titoli che hanno fatto epoca e la consacrazione definitiva arriva con L'amante, che le regala fama mondiale con milioni di copie ed è il libro più venduto del secolo in Francia. Non è solamente uno splendido romanzo, è anche un fenomeno di società e l'Accademia Goncourt non la può ignorare. La Duras viene insignita del premio letterario più prestigioso di Francia. Nasce nel 1914 nei pressi di Saigon e la scoperta della sensualità nel lontano Oriente e le suggestioni del mondo fantastico dell'Indocina segnano tutti i suoi romanzi. La lebbra, la giungla, la società coloniale, la potenza della natura sono squarci di Indocina che Marguerite Duras ha disseminato nelle sue opere, riuscendo a raccontare un mondo lontano. È una storia di spazi infiniti, di luoghi e tempi che somigliano a favole o a vecchie leggende ripetute incessantemente. Una storia che inizia sotto la luce giallastra delle giungle afose dell'Asia coloniale. Si chiama Donna Dieu, ma cambia il suo nome in Duras, partecipa alla Resistenza, rompe con il Partito Comunista nel 1956, è protagonista del maggio 68 e scrive la sceneggiatura di Hiroshima Mon Amour per Alain René. Da quella inattesa collaborazione nasce il film che resterà nella storia del cinema. Un Oriente languido e fatiscente, dunque quello ricostruito nei libri e film della Duras. L'infanzia indocinese influenzerà l'intera sua opera. È impossibile quindi scindere l'Indocina dalla sua scrittura. Lo chiediamo al francesista Giuseppe Scaraffia, ben trovato.
È proprio vero quello che è stato appena detto, nel senso che l'esperienza dell'infanzia è un'esperienza, infanzia e adolescenza, primordiale, fortissima, un'esperienza in cui si mescolano tutto, gli affetti, l'incesto, l'esperienza al limite della prostituzione, e tutto il resto della vita della Duras sarà il tentativo di superare queste prime esperienze e superarla, appunto, l'unico modo possibile, ma non sufficiente, bisogna tenere conto di questo, è la scrittura, ma anche questo suo, c'era Lacan che l'aveva esaminata e parlava di questo suo straordinario bisogno di essere amata, che la rendeva totalmente infedele e però totalmente anche spregiudicata nella ricerca continua di amore. Per cui noi sappiamo, appunto, che durante la guerra, quando la sua casa diventa un crocicchio dell'intellettualità parigina, pur essendo al centro di un triangolo tra il marito e l'amante, tra Antelme e Mascolò, così si chiamano, Marguerite continua a cercare e spesso a riuscire a sedurre altri uomini, perché la madre, questa madre così dura, così concentrata sul fratello maggiore, la ferita irrimediabilmente. Marguerite sa che non potrà mai colmare questa ferita, però sa che non riesce a sopravvivere se non lo colma. E quindi anche la sua prima esperienza, che viene trasfigurata nel suo libro maggiore, L'amante, è proprio questa storia, cioè di capire come si può ottenere l'amore, come lo si può dare, come si può far sì che qualcuno ci abbracci, ci trovi attraenti e ci dica che ci ama. Nell'amante scrive una cosa molto bella, dice: io a 16 anni avevo già il viso che avrei avuto quando sarei stata anziana e alcolizzata, il mio viso già preparava questo. E questo dà dell'idea anche del labirinto in cui si muove la Duras, in questo cerchio da cui non riesce a uscire, questo cerchio che è incantato ma è anche terrificante ed è quello tracciato dai primi anni.
L'immaginario di Marguerite Duras attinge sempre poi da quel mondo lontano, asiatico.
Costantemente, e c'è anche un passaggio piuttosto commovente, qui lei dice: ormai siamo nella fase in cui lei ha cominciato a diventare alcolizzata, e dice: un uomo mi ha fermata nell'hall di un albergo e mi ha detto: ho visto una foto in cui eri giovane, bellissima, però ti preferisco con la faccia devastata che hai adesso. Perché lei è rimasta identica, c'è questa eterna giovinezza che non è soltanto in questa sua statura infantile, nei grandi occhi verde chiaro sgranati, è nell'espressione finta e ingenua della bocca, è perché è stata in qualche modo conficcata nel mondo dell'esperienza a quest'età. E questo fa sì anche che la Durassi in realtà non è mai stata veramente una femminista, anche se apparentemente aderito alle tesi. Infatti ci ricordiamo che in casa è sempre lei a cucinare, a pulire la casa e a scrivere negli intervalli, proprio perché opera su questi due territori, la ricerca dell'amore e la ricerca di riscrivere la propria infanzia, riscrivere la propria vita, di reinventarsi per sfuggire alla presa del dolore.
E di qui anche la sua inquietudine.
Un'inquietudine perenne, insanabile, che neanche l'alcol appunto riuscirà, se non vagamente, a tutire, che la porta poi a questo ultimo amore con un uomo molto più giovane, che però anche quello non riesce a colmare questa voragine. A un certo momento Marguerite pensa di riuscire così a avvicinarsi a una soluzione quando approda un pensiero più astratto. Ed è molto divertente quanto sia autoironica, dice: ho scritto delle cose che quasi incomprensibili e però la gente mi applaudiva lo stesso. E pensiamo a certi film noiosissimi che però si sono orientati all'interno di una certa ideologia del momento e piacevano. E però appunto la storia di Marguerite Duras è la storia di tutti, però accentuata, è la storia di questa impossibilità di riempire il vuoto dentro di noi.
Ha accennato poco fa all'incesto, e uno dei rapporti infatti complicati e che l'autrice stessa definisce al limite della passione è anche quello con il fratello minore, che ha tra l'altro la fisicità dell'amante che ritroviamo nel celebre romanzo, ci spiega la Duras.
Dunque, qualsiasi relazione della Duras è incestuosa, proprio per quello che avevamo detto, perché sarà sempre questo tentativo di rivivere la propria infanzia e adolescenza. Lei personalmente assicura di aver avuto rapporti incestuosi con i due fratelli, però non si sa se crederle, perché lei è stata veramente bugiarda su molti dei suoi rapporti. Abbiamo amanti inventati, amanti taciuti, è veramente un gioco a rimpiattino con la verità. Duras non solo cerca continuamente amori, ma scrive anche per essere amata. Ecco, vede il mondo come un amante che di volta in volta riesce a concentrare su di sé, poi subito si distrae e di nuovo continuamente riprende questa sua caccia alla comunicazione e all'affetto.
E cos'è che ci conquista di Duras, di questo suo vissuto tormentato, precoce, complicato e in bilico tra realtà e finzione?
Quello che ci conquista in Duras è sicuramente la semplicità della scrittura. È veramente il suo tratto distintivo, è quello che la stacca in qualche modo anche da autori come quelli del Nouveau Roman, che avevano adottato una scrittura semplice ma che però appunto poi dopo la applicavano a orizzonti d'avanguardia. Invece l'apparente semplicità della scrittura di Marguerite Duras ne fa un unicum, e nel contempo è anche la rinuncia, diciamo l'abdicazione a trasfigurare la realtà. La Duras tenta di riscriverla, tenta di capirla, ma non vuole trasfigurarla.
Grazie Giuseppe Scaraffia per questo ritratto personalissimo di Marguerite Duras.
La passione sospesa è il titolo del volume di Leopoldina Pallotta della Torre, ben trovata.
Buonasera.
Che raccoglie le sue conversazioni con Marguerite Duras, incontrata alla fine degli anni Ottanta.
Esattamente. E pensi, questo libro ha avuto una seconda vita particolarissima, perché il libro è uscito in Italia nell'89 con l'editore La Tartaruga, che era un editore specializzato in letteratura femminile milanese, ha avuto le sue tirature di 3.000 copie, tranquilla, delle ottime recensioni. Poi si è insabbiato. Io non ho mai più pensato a questo libro. Sono passati 22 anni quando sono stata contattata da un grande editore francese, Les Éditions du Seuil, per dirmi che loro conoscevano molto bene il libro, che in Francia circolava da anni ed era oggetto di feticismo, si figuri lei. poi a seguire questo libro ha venduto adesso più di 15.000 copie, hanno venduto i diritti in 10 paesi, insomma esce in tutto il mondo.
Ecco, partiamo magari dal vostro incontro così ben descritto nelle pagine di questo volume.
Allora, la prima impressione che ebbi non mi ha lasciato mai, no? Fu un'impressione all'inizio molto, molto dura. Io finalmente entrai, quando riuscii a mettere, diciamo, il piede dentro nell'appartamento, mi trovai in una stanza disordinata e davanti a me c'era una donna vecchia che se ne stava così rannicchiata sulla scrivania e non mi degnò di uno sguardo. Era cartocciata su se stessa, proprio come, non lo so, insomma, come qualcosa che avesse perso la forma. L'alcol e tutto quello che ne deriva l'aveva veramente trasformata. Io guardavo questo viso, era una sorta di geografia, ero di un'intensità pazzesca. Poi a un certo punto lei aprì gli occhi, oppure li aprì meglio, non lo so. E improvvisamente per me fu una rivelazione. Io vidi proprio due zafferi straordinari. E lì dentro si nascondeva tutta quella bellezza, forse era rimasta solo lì, ma bastava, le assicuro. Io capii molto presto che per togliere l'abitudine alle risposte che Marguerite usava dare a tutti quelli che andavano da lei, dovevo porgermi in modo diverso. Innanzitutto dovevo non prendere appunti e non usare nemmeno il registratore, per far sì che lei improvvisamente si dimenticasse in un certo senso di avere così una giornalista davanti e parlasse in totale libertà. Ecco, ci è voluto il tempo, ma siamo riusciti a un certo punto a raggiungere un grado di intimità, sì, abbastanza straordinario. Questo ha fatto sì che lei forse dicesse delle cose che non era abituata a dire, che forse non aveva mai neanche detto, se non a se stessa.
E quindi doveva ricordare tutto?
Ecco, la cosa più difficile era proprio quella. Quando uscivo dall'appartamento di Rue Saint-Benoît, mi buttavo in un bistrò lì sotto, in metropolitana, e prendevo appunti forsennatamente per ricordare anche solo, non solo quello che lei aveva detto, ma anche l'atmosfera, come l'aveva detto.
Anche perché sono temi impegnativi, c'è il futuro dell'umanità, c'è la morte, ci sono appunto i rapporti con i propri familiari, la visione del mondo, l'esistenza. Emergono diversi aspetti importanti della figura Duras, oltre al rapporto con la scrittura, naturalmente, l'impegno politico, le influenze letterarie, i suoi 8 anni di militanza nel Partito Comunista, la sua amicizia con François Mitterrand, anche alcuni aspetti molto significativi biografici, aspetti che lei stessa ammette essere stati cruciali nella sua formazione e poi nella sua opera, come ad esempio il rapporto complesso, complicato con la madre. Lei dice: la mia vita è passata attraverso mia madre, lei viveva in me fino all'ossessione. Ecco, quali ricordi di queste lunghe conversazioni hanno guadagnato un posto speciale nei suoi ricordi?
Marguerite un giorno mi disse proprio questa frase, così, che mi è rimasta scritta dentro, se vuole. Non ho mai conosciuto nessuno dopo di lei, si riferiva a sua madre, che faceva di ogni giorno una novità così violenta. E effettivamente parlava di questa donna così che si era ritrovata sola con 3 figli in Indocina con pochissimi soldi, come di una madre coraggio. E odiata e allo stesso tempo ammiratissima, proprio come una creatura un po', ne parlava come di una creatura selvaggia legata alla terra, che però forse proprio per questo le aveva insegnato un attaccamento animale alla vita. E mi diceva, mia madre non aveva, era una maestra elementare molto, molto semplice che insegnava ai bambini indigeni, non leggeva libri, ma le storie che lei mi raccontava la sera prima di dormire io non le ho mai dimenticate. Marguerite diceva sempre, io ho scritto in fondo un solo vero libro che si rincorre da un romanzo all'altro, no? Ha cominciato giovanissima con un testo che poi fu scartato, adesso non mi viene la parola, da Quesnot, no? Da Raymond Quesnot, che era Les Impudents, poi diventato Barrage contre le Pacifique, un libro meraviglioso per il quale stava per vincere il Goncourt. E poi, insomma, via via, dopo la Mo, c'è stato un inizio completamente diverso, la sua lingua, anche il suo immaginario, si è spostato più verso storie d'amore quasi senza corpo, se vuole, no? Rispetto a, così, ai romanzi folkloriani dell'inizio. È andata sempre più spostandosi verso un po' la poetica del Nouveau Roman, se vuole. E comunque l'infanzia non l'ha mai lasciata. Ecco, è stato il grande contenitore da cui ha attinto per 50 anni.
Da quell'immaginario che ci portava e ci riusciva a condurre lontano. Parlate molto anche naturalmente del rapporto con la scrittura. Cosa emerge da queste conversazioni?
Ecco, emerge un rapporto con la scrittura duro, difficile. Appunto, lei parla di écriture courante, no? Cioè una scrittura corrente che potrebbe apparire così facile a prima lettura. In realtà non è così, è una scrittura che è direttamente collegata un po' all'inconscio. Margherita aveva questo tipo di rapporto così, anche se vuole dilaniato, con la scrittura. Per questo tante volte appunto ha detto si rifugiava nell'alcol, no? Per così, insomma, per allentare una tensione interna enorme.
Tra l'altro, la protagonista di uno dei suoi testi politici, Luc Camion, dice che il mondo vada in rovina è la sola politica, e anche qui sembra emergere con chiarezza quel pessimismo che a volte ritorna in Duras.
Ma era sicuramente, insomma, se vuole un po' la poetica dell'epoca, no? C'è un suo famoso film che si chiama Détruire Dittel, dove Marguerite a un certo punto fa dire a una delle protagoniste: se mi volete definire, pensate quello che è là che mi dovete cercare, distruggere quanto ho già fatto. Questo è quello che io chiamo progredire. La vita come distruzione, ma distruzione positiva, propositiva. Sì, c'è tutto il 68 dentro, naturalmente.
Certo.
Cioè, io faccio nei confronti di me stessa una sorta di scommessa per disfare tutto quello che ho già fatto e poi ricominciare, per trovare una nuova forma di, se vuole, di virginità, una nuova forma di libertà. Diceva, on casse tout et on recommence. Molto coraggioso, no?
Per chiudere questa nostra chiacchierata, quale ricordo conserva di Marguerite Duras e di questi vostri incontri? Qual è l'immagine più forte o il momento?
Quando improvvisamente lei era lì accartocciata, no? Come le dicevo prima, sembrava vecchissima, era vestita con la sua solita uniforme, lei la chiamava uniforme MD, cioè gonna svasata, maglione a collo alto e gilet nero, e stava mangiando una caramella di menta. Aveva smesso di fumare, ovviamente, perché aveva avuto l'ennesimo enfisema, quindi si sfogava mangiando caramella alla menta che non mi offriva mai. E a un certo punto parlò e io rimasi assolutamente di stucco. Lei aveva una voce molto giovane, che era in totale contrasto con l'immagine, no? Di quello che lei
con
era
il suo
diventata,
aspetto.
Diciamo. Ed era la voce di un'incantatrice, è una voce estremamente seducente.
Grazie Leopoldina Pallotta della Torre per questo suo intenso ricordo di Marguerite Duras.
La ringrazio.
E cosa significa tradurre Duras? Dall'amante in poi la sua scrittura cambia, il suo stile si modifica, abbiamo detto, cambia anche la musicalità, il suono delle parole. E se quando un traduttore è abituato a tradurre un autore, in qualche modo ne ha assimilato lo stile, conosce i suoi vezzi, nel caso della Duras è diverso, non solo perché oltre a scrivere romanzi ha scritto articoli, saggi, teatro e ha fatto cinema, ma anche proprio perché, come detto, il suo stile è cambiato completamente dai primi romanzi in poi. Ne abbiamo parlato con Leonella Prato Caruso, fine traduttrice delle opere della Duras per Feltrinelli.
Perché i primi romanzi, che sono La diga sul Pacifico, Il marinaio di Gibilterra, un altro che non è stato tradotto in italiano, si chiama Les Impudents, gli impudenti, sono proprio il romanzone dove ci sono naturalmente storie d'amore, storie di soldi, storie di ingiustizia e proprio tutti gli elementi del romanzo realistico. E questo per il traduttore non pone grossi problemi, insomma, si traduce così. In questi romanzi c'è anche qualche cosa che aiuta il traduttore, cioè mentre la forma è tutta molto bella, classica, lei nei dialoghi si permette già delle battute o delle scorrettezze, come succede nella lingua parlata. E quindi anche questo è materiale che il traduttore affronta volentieri e facilmente. Per esempio, nel Marinaio di Gibilterra, che comincia a Bocca di Magra, c'è un muratore italiano che parla in francese con un altro e gli dice quando il mare è troppo mosso oppure fa troppo caldo vai a fare il bagno nel fiume, ma dice in francese vous allez faire le bain, non dire che vous allez vous baigner come direbbe un francese, dice in francese quello che pensa in italiano. Questa è una specie di volontà di essere fedele alla freschezza del dialogo. Però mentre prima scrive più o meno come si scrivono i romanzi allora, poi piano piano comincia a dare molta più importanza al suono della frase, alla ripetizione, al ritmo, a tante cose che nessun altro ha mai applicato nello scrivere e a volte anche a delle cose abbastanza incomprensibili. Allora succede che diventa riconoscibilissima, però è anche molto criticata. Per esempio c'è stato, a proposito di Jan Andrea Steiner, che è un libro sul suo giovane amante, un critico sur Le Monde, si chiama Marcel Brando, ha letto questo libro, ha detto tanto bene, e poi ha detto non tutto capito noi abbiamo di sicuro, cioè per dire qui c'è qualcosa da... Poi c'è stato anche nel 96 qualcuno che si è divertito a scrivere un libro, l'autrice si chiamava Marguerite Duras e il titolo e era riconoscibilissimo, sembrava scritto da lei, talmente è tipico il suo modo di scrivere, il suo modo di... Soltanto che a questo punto per il proprio traduttore cominciano a nascere problemi, perché mentre prima si trattava di tradurre una storia, qui si tratta di tradurre frasi piene di ripetizioni, piene di assonanze, piene di particolari modi di impiegare la lingua. Infatti il suo libro, quello che l'ha resa celebre in tutto il mondo, L'amante dell'84, nell'87 a Arles c'è stato un convegno sulla traduzione del libro L'amante e si intitolava Le infedeltà dell'amante, che non erano le infedeltà sentimentali, erano le infedeltà grammaticali e sintattiche, no? Perché già cominciava questo suo modo particolare, tutto suo, di scrivere ridendosene di tutte le regole, di tutte le cose, e lei cercava soprattutto un suono, una musica. Infatti i critici parlavano della musica di Duras, perché dicevano i suoi libri hanno una musica. Ora, hanno una musica ma dicono anche qualcosa. Allora, il traduttore dice restituisco la musica o restituisco quello che dicono? Perché quello è il problema, capite? E quello è veramente il grosso problema davanti a cui si è trovato il traduttore nella seconda parte dell'opera, perché appunto nella prima non ci sono problemi. La seconda fase si apre sicuramente con L'amante per il grande pubblico, anche forse un po' prima, perché Loll e Valéry Steiner era già così, forse con l'avvento del nouveau roman che lei ha sempre rifiutato di seguire, ma che forse l'ha un po' contaminata, cioè non ci sono più paesaggi, non ci sono più descrizioni, non ci sono più elementi che identificano i personaggi, se no il non agire sul momento, che è tipico del nuovo roman, anche se lei poi dice che non l'ha seguito. Quindi la seconda fase si apre appunto con questa cosa, direi già alla fine degli anni 60-70, perché per esempio in un certo momento, ecco, in Jan Andrea Steiner c'è un brano che secondo me dà un po' questa musicalità e dice «C'era la tua voce, voce di un'incredibile dolcezza, distante, intimidente, come appena detta, appena percettibile, senza un po' distratta, estranea a quello che diceva, distaccata. E ancora adesso, dopo 12 anni, sento la voce che avevi». E questo della voce, lei ne parla molto. Alla fine dell'amante dice, dopo i matrimoni, i figli, i divorzi, suona il telefono e subito riconosco la sua voce. Quindi per lei il suono è molto importante, sì. E questo è un grosso problema per il traduttore, perché il suono francese non può essere il suono italiano. È come tradurre poesia, quindi il traduttore deve cercare di non mettere parole spigolose, però alla fine la frase che leggi non ha la stessa musicalità della frase francese, sono due lingue diverse. D'altra parte, sempre tornando al punto di prima, siccome se uno non riesce a leggerlo in francese deve comunque avere qualche cosa che le dica, allora il traduttore si consola così e dice: certo, non riuscirò mai a rendere completamente la sua musica, questa specie di ritmo, di cose, però do almeno un'idea, faccio del mio meglio, sarà sempre meglio che niente.
La verità è che dans cette politique la perte de l'Europe elle-même est inscrite en italique, et que l'Europe, si elle n'y prend pas garde, périra du vide qu'elle a fait naître autour d'elle. On a cru n'abattre que des Indiens ou des Hindous ou des Océaniens ou des Africains. On a en fait renversé les uns après les autres les remparts en deçà desquels la civilisation européenne pouvait se développer librement.
Rete 2.